Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
La follia e i deliri che hanno caratterizzato gli ultimi anni di vita di Ferdinando Palasciano sono al centro del romanzo Di spalle a questo mondo, pubblicato da Neri Pozza e scritto da Wanda Marasco, autrice fra l'altro di Il genio dell'abbandono e La compagnia delle anime finte, finalista al premio Strega 2017. Con una prosa lirica, un lessico ricercato, uno stile immaginifico, Wanda Marasco racconta in un mix di realtà e fantasia la vita di Ferdinando Palasciano, medico, chirurgo, vissuto a Napoli alla fine dell'Ottocento. Una vita la sua ossessionata quasi dall'idea della cura. Voleva curare tutti, anche i poveri. Voleva curare anche i nemici in guerra, cosa che effettivamente fece e per la quale fu condannato a morte, ricevendo poi la grazia di re Ferdinando II. Ma Wanda Marasco sceglie di partire con il racconto, diciamo, della sua follia. In particolar modo parte dal 2 novembre del 1887, quando, dopo l'ennesimo delirio, la moglie Olga lo fece internare. Nel romanzo si intrecciano così il racconto del dolore psichico e il racconto del passato sia di Ferdinando che di Olga, arrivata a Napoli dalla Russia. Wanda Marasco, il tuo romanzo parte sostanzialmente con questa data precisa, il 1887, e Ferdinando viene internato, diciamo in manicomio, in quello che poi sostanzialmente è un manicomio, dove ci resterà per un anno. Che uomo è in quel momento? Che, diciamo, equilibrio psichico secondo te c'era nella sua testa?
Il disequilibrio nella testa di Ferdinando, perché si tratta di un uomo che per anni ha serbato, ha costretto dentro di sé il dolore e la delusione provati tanto nel campo della medicina, del suo esercizio di medico, quanto nella sua attività di politico, senatore militante nella sinistra liberale, senatore del regno. E beh, lo scontro appunto con le iniquità della storia e con le iniquità e le invidie anche del mondo, diciamo così, medico, accademico, pesarono su questa anima sensibile. Era anche un umanista appassionato delle arti. È un punto di rottura, di cesura tra la vita ordinaria, che certamente avrebbe desiderato in qualche maniera conservare, e la caduta.
Sembra proprio che ci sia qualcosa che si spezzi dentro, sì, dentro di lui. A proposito delle delusioni profondissime dal punto di vista professionale, tu racconti che lui si era opposto alla creazione di un ospedale in cui sostanzialmente il reparto delle malattie infettive sarebbe stato accanto a quello delle puerpere, quindi con il rischio di infezioni gravissime. E tu scrivi: un ospedale senza fornitura d'acqua, il reparto delle puerpere vicino a quello delle malattie infettive. Questo è il suo pensiero. Ho rifiutato di lavorare per l'inferno. Ho dato le dimissioni, ma non è servito a niente. Agli incurabili stanno smantellando la mia sala operatoria. Perché questo di fatto fecero. Lui, durante, insomma, un congresso, poi tornò indietro, tornò a Napoli, sì, e trovò, sì, la sua sala operatoria completamente distrutta. Quindi c'era un meccanismo anche di potere e di abuso di potere.
Assolutamente sì, soprattutto perché in quel momento storico poi c'erano i governi di destra e agli incurabili la partecipazione alla vita politica del grande medico, del primario, era data per certo, insomma, era una tradizione storica. Quindi sono giochi sotto sotto di massoneria, ma anche appunto dichiaratamente politici. E poi di grande invidia, perché si tratta di un medico straordinario, un chirurgo straordinario, la cui fama non era soltanto italiana ma europea. E quando ho letto questa notizia, tra le altre che andavo ritrovando e studiacchiando, ho immediatamente pensato alla tesi di laurea di Céline, alla storia di Semmelweis. Era impossibile non sentire questa persecuzione simile a quella subita da Semmelweis, la persecuzione che insegue sempre l'uomo etico. L'uomo profondamente etico.
L'abbiamo detto prima, lui aveva curato i nemici in battaglia, insomma era stato un precursore, non esisteva ancora la Convenzione di Ginevra e quindi, sì, insomma lui è stato un precursore da questo punto di vista. Nel momento in cui viene internato, uno dei medici, un amico medico, gli dice che deve restare giusto il tempo necessario per indagare il dolore. Ecco, ho trovato questa frase molto efficace perché dà l'idea di anche una possibilità di guarigione, di uscita dal disastro emotivo e mentale in cui lui si trova. Però qual è il suo atteggiamento nel momento in cui deve passare settimane, poi mesi, poi arriveremo ad un anno in questa casa di cura?
Dopo questi primi giorni sicuramente di grande disorientamento, sarebbe così per tutti. Hai visto che nel romanzo mi è piaciuto e sentivo necessario adoperare la follia come un'attività di conoscenza, di straordinaria introspezione di conoscenza. E poi che succede? Che la storia ci porta ad un'altra fertilità, un'altra addizione. L'addizione fra follia e poesia. È come se Ferdinando dicesse: io questo dolore forse non potrò mai cancellarlo, ma posso superarlo e conservarlo come conoscenza, come una sapienza in più, se sposo la poesia, il senso della poesia. E lo farà insieme ad Olga e con quella storia dei resti di leopardi che filtrano nel terreno come filtrano nelle loro coscienze.
Ecco, a proposito di Olga, un personaggio dolente anche struggente, perché vediamo che Olga si occupa in qualche modo del marito, è costretta, suo malgrado, a dover decidere di farlo internare dopo il suo ennesimo delirio, una sorta veramente di allucinazione. E però Olga si porta il peso dietro di un'infanzia durissima, dura, a Rostov in Russia, poi aveva passato insomma la giovinezza a San Pietroburgo ed era arrivata da poco a Napoli nel momento in cui incontra Ferdinando. Dicevo che è un personaggio dolente perché si capisce qua già dalle prime pagine, insomma, aveva avuto una madre, anche lei con disturbi psichiatrici. Ecco, il peso che c'è su questa donna è incredibile.
E cominciano con la storia di Olga le specchiature. La caduta di Olga da bambina mentre cercava di fuggire dall'infelicità della casa. È anche la caduta di Ferdinando, la zoppia di Olga, la zoppia con cui arriva da Ferdinando per tentare di essere
guarita, curata,
di essere operata, come poi in effetti sarà, le rimarrà proprio un segno lievissimo. La zoppia che ritorna quando Ferdinando viene internato e questa volta ritorna come frattura dell'animo, come frattura della coscienza. La madre di Olga, che è chiaramente una creatura depressa perché non sopporta di allontanarsi dal marito, non sopporta il dolore di vederlo partire per le guerre, di essere il soldato agli ordini dello zar. Vedi, cominciano le specchiature e questa donna regge in fondo il confronto delle coscienze di Ferdinando, della propria, di quella degli amici, in tutto il romanzo, come una linfa fortissima, fluente appunto. E che cosa non ha fatto? Io voglio raccontarti di quando sono stata a visitare questo è avvenuto anni fa, il monumento funebre di Ferdinando. Mio marito si arrampica sul retro della tomba, scopre una scritta in caratteri cirillici. Mi sono fatta tradurre questa frase, è una preghiera che i preti russi legano ai morti e dice: Dio mio, accoglielo. Il male che era in lui non era il suo male, era il male del mondo. Che cosa magnifica! Cioè lei individua nella follia di Ferdinando, nel dolore di suo marito e nel proprio dolore, una derivazione dai mali del mondo. Perché c'è sempre un colpevole.
E a proposito di Olga e del suo passato, tu scrivi a un certo punto che lei deve quasi mangiare la paura di sua madre, e in un altro estratto in cui sostanzialmente Olga parla in prima persona in questo romanzo, perché sono, diciamo, parti alternate, e Olga dice: ci vuole una grande forza per dire che quando si muore interiormente da piccoli non è più naturale esistere. Non è più istintivo. E poi poco dopo le briciole mi hanno ricordato come aspettavo mia madre e come aspetto Ferdinando nello stesso turbamento, sentendomi in colpa perché ho paura che con lui qui dentro torni il male. C'è anche il senso di colpa che rende questo personaggio di Olga, persona personaggio perché è una persona realmente esistita, struggente, perché lei prova il senso di colpa per il fatto che ha paura di suo marito così come aveva paura di sua madre. Come vive questo conflitto?
La risposta è già nella tua domanda. Quando non si può più naturalmente vivere, seguendo soprattutto da bambini delle forme di istinto, di fantasia, di immaginazione o di appetiti concreti, è perché il contrasto, la psiche, ha sostituito quella che dovrebbe essere la naturalezza del vivere. La psiche, il conflitto, la domanda, l'inchiesta. Ecco dove nasce poi la drammaturgia di Olga e la sua continua analisi di se stessa, appunto, e di Ferdinando.
Si dice che i romanzi non danno risposte, no? La letteratura non dà risposte, anzi pone delle domande, ma avendo così vissuto con queste persone e personaggi, no? Dovendo scriverne, che idea ti sei fatta del male, del dolore psichico di Ferdinando? Naturalmente non siamo psichiatri, tu sei una scrittrice, certo. Però per raccontarlo in qualche modo hai dovuto, non dico toccare con mano, ma almeno toccare con la tua testa, con i tuoi pensieri, il suo dolore.
Io ho innanzitutto tratto delle cose anche dalla mia esperienza di vita. Non vorrei parlare qui di casi familiari, di casi particolari, però si può intuire che l'esperienza della frattura psichica fosse in qualche modo l'ho sperimentata, l'ho avuta vicina. Poi ho studiacchiato. Poi, come faccio di solito, un po' venendo dal teatro, un po' venendo da una forte istintualità poetica, io non sono poeta e non è neanche qui voglia fare corazzini, ho una forte istintualità poetica, questo mi ha permesso quel processo di immedesimazione fortissimo, lo ripeterò fino alla noia, indosso la maschera di Ferdinando, indosso la maschera di Olga, che avrebbero potuto avere tutt'altra storia. La storia qui è un alibi, anche se poi è talmente complessa e bella che naturalmente mi ha affascinato. E immagina poi che io scrivevo tutto questo nel periodo della pandemia, quindi ero ancora più sensibilizzata al tema della guerra e della cura, no? E della medicina, della storia della medicina, eccetera, dei progressi fatti o non fatti dalla medicina. E mi sono convinta che il processo di immedesimazione è come il romanzo in letteratura. Sono degli attraversamenti straordinari dal punto di vista psichico, sentimentale, che creano, anche se il romanzo non dà risposte, come dicevi tu, creano comunque dei sentierini di gnosi, di conoscenza, di esperienza da consegnare all'altro. Ben venga la cosa.
E a proposito di letteratura e di stile letterario, dicevo all'inizio che tu usi sempre una lingua ricercata, è come se cercassi sempre il termine corretto, ma anche la struttura della frase corretta per dire una determinata cosa. Che approccio tu hai allo stile letterario?
Ma sai, è un lavoraccio, è stato un lavoraccio negli anni, bello a volte e faticosissimo in altri momenti. È un artigianato che da dove viene? Viene da quella bambina di 5 anni che imparò a leggere, quella di 6 anni che ebbe in mano i primi libri in regalo alla Befana insieme al giocattolo, e poi dai maestri, da Fulvia Baiano, una grande prof di filosofia, da Raffaello Franchini, filosofo con cui mi laureai, da mio marito Lanfranco Orsini, grande critico letterario e poeta, ahimè dimenticato, i maestri dell'Accademia, Costa, Ronconi, Aldo Trionfo, Jacobi, Marisa Fabbri. È un artigianato che viene dalla letteratura e dall'esercizio della voce come corpo portante dei significati e del significante, e come corpo portante anche di sonorità. Ora, lo sforzo maggiore per me non è tanto quello di trovare la parola, perché ho come una musicalità di fondo, no? Bisogna lavorare però in maniera tale che questa musicalità crei delle corrispondenze e sia ben incastrata nell'architettura. Ecco, questo sì è il vero lavoro di artigianato.
Grazie a Wanda Marasco, ora in libreria con Di spalle a questo mondo, pubblicato da Neri Pozza. Grazie.
Grazie a voi.
Il cacciatore di libri.
Le sorelle di Lisistrata, pubblicato da Mondadori, è il nuovo romanzo di Federico Baccomo, che aveva esordito nel 2009 anche con lo pseudonimo Duchesne con Studio illegale, diventato anche un film. Poi sono seguiti romanzi come La gente che sta bene, Che cosa c'è da ridere e sull'isola. Bacomo, fra l'altro, è anche sceneggiatore di serie TV, ne cito una per tutti, Call My Agent Italia, per la quale aveva vinto il Nastro d'Argento. L'ironia, quindi, è un po' da sempre una caratteristica che contraddistingue il lavoro di Federico Baccomo. In questo nuovo romanzo, l'ironia iniziale, però, diciamo che cede quasi subito il passo, prima al sarcasmo e poi alla fine quella che sembra essere inizialmente una commedia pungente, scivola nel dramma, diventa veramente quasi una tragedia. In questo che viene definito già sulla copertina romanzo profetico, l'autore ha immaginato un'Italia in cui il governo fa approvare dal Parlamento la legge della buona vita che rende illegale l'interruzione volontaria di gravidanza, di fatto abolendo la legge 194. Una giovane deputata dell'opposizione, Gaia Zavattini, lancia sui social quella che lei pensa essere una provocazione, insomma, ipotizza una protesta sul modello di quella fatta appunto da Lisistrata, personaggio di una commedia di Aristofane, che appunto aveva lanciato lo sciopero del sesso per costringere gli uomini ateniesi e spartani a interrompere la guerra. In questo caso invece la protesta è per far cancellare questa legge della buona vita. Da qui insomma una spirale di eventi che veramente portano al dramma. Questo è un romanzo che è un'analisi spietata della società patriarcale, è una feroce disamina anche dei meccanismi dei social, delle ipocrisie dei politici, della manipolazione della comunicazione e anche poi una feroce disamina del populismo e del qualunquismo. Allora Federico Baccomo, partiamo dalla protagonista, da questa Gaia Zavattini che lancia sui social quella che lei ritiene essere una provocazione, lo sciopero del sesso per protestare contro questa legge. Si scatena ovviamente subito una reazione molto polarizzata, c'è chi la sostiene, c'è chi invece la critica. Fra quelli che la criticano ovviamente ci sono dei meme indecenti, ma ci sono anche frasi, e cito la più delicata, ma chi lo vuole un cesso come te? Insomma, cose che purtroppo abbiamo visto accadere spesso nella realtà. Che reazione ha la tua protagonista?
La mia protagonista all'inizio è disorientata. La sua nasce, come dicevi giustamente tu, da una piccola protesta che ha la forma di uno sfogo. Prende una delle vecchie proteste di Lisistrata inventata da Aristofane, che era la base di una commedia nemmeno troppo divertente a leggerla ai giorni d'oggi, molto boccaccesca, che si prestava a tante battute. Prende quel tipo di protesta, quindi lo sciopero del sesso, per però riappropriarsi proprio del corpo, a differenza di quello che avveniva nella commedia greca. E naturalmente quando ci si mette in mezzo il proprio corpo, il corpo in questo caso di una donna, è facile che da una parte, soprattutto quella maschile, arrivino le peggio battute, quelle che proprio sul corpo vanno a insistere. Lei rimane smarrita, disorientata da questo tipo di reazione, ma la colpisce il fatto che tante donne sentano una stessa sensazione di rabbia, di sconforto, di frustrazione, e proprio in reazione sia agli insulti che riceve, sia il fatto di diventare un piccolo simbolo, fa sì che lei reagisca alzando la testa, dicendo: ah sì, è così, l'avete presa questa provocazione come un insulto personale, faccio in modo che diventi una vera e propria protesta. E si fa portavoce in qualche modo di un movimento da cui si sente in qualche modo soverchiata, ma che sente di dover portare avanti per fedeltà con le proprie idee, con le proprie ideologia, nel senso più bello del termine.
Infatti il tuo romanzo è un po' tutta una disamina delle varie reazioni di questa veramente spirale di eventi che segue questa provocazione lanciata da Gaia sui social, perché c'è la reazione di chi è critico, la reazione di chi si appoggia, la reazione del suo partito di appartenenza, il partito di opposizione, e poi c'è la reazione appunto dell'opinione pubblica, la reazione del fidanzato. Vediamo un po' alcune di queste reazioni. Allora, abbiamo visto critiche ferocissime sui social, ma all'interno del suo partito anche qui tu metti un pochino il dito nella piaga, perché fai vedere anche l'ipocrisia che spesso c'è fra i politici di qualunque colore, perché inizialmente insomma il capo del suo partito le dice: beh, ma non era una cosa programmata e concordata. Poi però quando fiutano che questa cosa insomma può far avere consenso politico, cambiano idea. Sei stato feroce anche in questo.
Sì, è un po' quello che vediamo tra i politici di oggi, senza essere troppo qualunquisti, ma spesso si ha una sorta di senso di opportunismo. Chiunque, sia di destra, di sinistra, di centro, cerca di andare là dove conviene andare. All'inizio il capo dell'opposizione dice: ma come ci hai scavalcato? Nessuno ti ha autorizzato a fare un tipo di protesta, soprattutto una protesta di questo tipo che ci pone all'interno di un
enorme dibattito feroce.
Esatto. Quando vedi che questa cosa funziona, ecco che allora si fa quella cosa classica degli italiani, ma di tutti, di salire sul carro del vincitore. In qualche modo sporcando una battaglia che nasce come con spirito genuino, autentico, per riportarla in quello che è l'alveo politico. E la politica ha una sua istituzionalità che non è quella che vuole Gaia. Gaia, la protagonista, vuole qualcosa di reale. La sua non è una battaglia politica nel senso di partito. È una battaglia politica nel senso di socialità, di umanità e di diritti.
E poi c'è anche la critica, anche qui feroce, al mondo della comunicazione. C'è l'esempio di un giornalista che la chiama, deve fare un articolo su di lei. Lei dice determinate cose e precisa: non è questa cosa qui. E ovviamente il titolo di giornale titola: è questa cosa qui, è una guerra contro i maschi, eccetera, eccetera, eccetera. Anche qui, insomma, gli spunti della realtà non mancano, e lo dico da giornalista purtroppo, eh.
Sì, perché anche comunque il giornalismo è vittima di un certo meccanismo del titolo, in cui ci vuole una frase a effetto,
a chiappa like.
Per permettere che il pubblico possa cliccare su quel link e leggersi l'articolo. Lei si rifiuta di dare lo slogan, cerca di entrare nel contenuto dell'idea, della protesta, ma questa cosa non sta bene al giornalista, che non è interessato alla protesta in sé, è interessato effettivamente a portare a casa l'articolo.
E poi c'è la reazione dell'opinione pubblica che lentamente, pagina dopo pagina, inizia a diventare una reazione veramente scomposta. Iniziano ad accadere degli episodi che naturalmente non vi anticipo, ma vi leggo solo una frase per far capire il contesto poi in cui si sviluppa questo romanzo. C'è un personaggio maschile che, insomma, diventa violento con la moglie che ha aderito appunto a questa protesta, a questo movimento, e dice: si è messa a ragionare come non deve ragionare una moglie che fa la brava moglie. Ecco, ci sono tutta una serie di luoghi comuni che ovviamente tu prendi in giro, chiaramente, tipici di una società patriarcale, che però è una società contemporanea. Non stiamo parlando di 100 anni fa, stiamo parlando dell'oggi.
Sì, le vediamo quotidianamente sia sui social, ma anche appunto articoli di personaggi importanti o in televisione. Si sentono una serie di frasi che ci viene da dire: ma come, ancora nel 2025? Questo stupore l'avevamo nel 2024, nel 2023, nel 2022. Tutto sembra replicarsi, si parla tanto, esiste la famosa bolla più consapevole di quello che sta succedendo nel mondo, ma esiste una società che è estranea a questo processo, che non accetta certi cambiamenti e non ha intenzione di accettarli. E allora ci sono una serie di episodi quasi esemplari nel senso proprio letterale, che portano a far vedere cosa vuol dire aderire a una protesta di questo tipo e subirne le conseguenze nella propria vita, che possono essere, come dicevi prima tu, gli sfottò, ma fino invece a vere e proprie scene di violenza da parte di chi non accetta questo tipo di libertà.
Beh sì, gli sfottò che però diventano poi anche violenza verbale, perché tu ne fai degli esempi, ma potremmo purtroppo, insomma, citare degli esempi reali, non quelli dei romanzi che avvengono quotidianamente, ovviamente se le protagoniste sono le donne. E devo dire che Gaia, il tuo personaggio di fantasia, a un certo punto entra un po' in crisi sulla modalità che sta prendendo questa protesta, perché tu la fai riflettere su un aspetto. Gaia sostanzialmente si chiedeva, sto leggendo dal romanzo, se al di là della risonanza mediatica lo sciopero del sesso fosse stata una buona idea. Si chiedeva se la sua iniziativa preservasse la dignità della lotta e di chi vi aderiva, o invece non replicasse i meccanismi oppressivi contro cui si scagliava, finendo per ridurre le donne a meri oggetti sessuali. Quindi, insomma, questa polemica crea qualche dubbio a Gaia, perché Gaia è una donna intelligente, insomma.
Sì, quello è l'unico passaggio del libro in cui abbiamo un personaggio che riflette su se stesso. Il libro è raccontato come se fosse veramente una sequenza di fatti e di azioni, senza mai entrare nella psicologia, perché voleva avere una sorta di aspetto quasi di reportage, come se fosse un fatto vero.
È un'analisi sociologica proprio.
Esatto. Gaia invece riflette proprio perché sa che le sue azioni hanno delle conseguenze e si chiede se un tipo di protesta di questo tipo, per quanto con delle ottime intenzioni, possa effettivamente realizzare quello che lei cerca, portando le donne sul piano del sesso e proprio di quello che è il loro corpo. Dice: è giusto che una protesta di questo tipo sia per riappropriarci del nostro corpo? E si pone il problema, e già il fatto di porsi il problema la differenzia da tutti gli altri personaggi, soprattutto quelli a lei ostili, che in realtà vanno avanti per partito preso.
Poi in questo romanzo vediamo anche la reazione, per esempio, del fidanzato, visto che stiamo esaminando le reazioni un po' di tutti i personaggi, che inizialmente, insomma, io ti appoggio, eccetera, poi bisogna leggere il libro per capire come andrà a finire. Ma effettivamente tu, Federico Baccomo, quanto prendi dalla realtà per poi spesso renderle dissacranti le cose? In questo caso, come dire, ci ha messo un po' il carico da 90, perché il romanzo a un certo punto diventa veramente ferocissimo. Hai paura che qualcuno possa anche fraintendere?
Ma quello sì, c'è sempre il rischio di essere fraintesi. La forza di un romanzo è quella di una sua chiarezza, per quanto ambigua, ma che possa arrivare con forza nelle sue parole. Se dessi troppo peso a quel rischio lì, questo libro non l'avrei fatto uscire. Ma sentivo che se fossi stato onesto con le premesse del romanzo, quindi questa doppia idea, da un lato il divieto dell'interruzione volontaria di gravidanza, dall'altro questo tipo di protesta che nasce da una vecchia commedia greca, ecco, avrei dovuto analizzare le conseguenze in maniera logica, senza fermarmi di fronte all'eventuale violenza feroce che sarebbe venuta fuori. E in questo senso sono stato fedele al libro, avrei potuto edulcorare, avrei potuto anche metterci dentro la mia personale idea, mentre ho cercato di tenerla fuori, se non un paio di passaggi in cui mi è sfuggita, ma perché poi scrivendo un certo tipo di libri come questo nasce anche un po' di rabbia, perché ci entro in quella vicenda. Però generalmente volevo proprio seguire la storia, seguire i personaggi anche con fedeltà. Parlavi del fidanzato di Gaia, un personaggio che inizialmente io amavo, e poi mentre si svolgeva la storia sentivo che c'era qualcosa in lui fin da subito di debole, ed è diventato un po' il rappresentante di una certa viltà. Non gli uomini cattivi, ma gli uomini vili, quelli che fanno un passo indietro perché
non hanno il coraggio, e così diventano complici.
Esatto, e quella cosa lì è terribile, perché lui si autoassolve, semplicemente dice: non mi sento all'altezza di questa situazione.
Questo è un romanzo che fa riflettere, fa veramente riflettere tantissimo, perché ho detto, tu sei andato a toccare alcuni gangli proprio tipici della nostra società della comunicazione e della nostra società a prescindere, diciamo, tout court. Tu hai voluto scrivere, perché quella è una scelta naturalmente, come sottotitolo romanzo profetico in copertina. Ma effettivamente, quando tu hai scritto questo romanzo, ci sono stati dei segnali della recente cronaca politica che ti hanno ispirato, oppure l'avevi scritto veramente tanto tanto tempo fa?
Questo è un romanzo che nasce diversi anni fa come idea. Poi, quando è successo quello che è successo negli Stati Uniti, che improvvisamente si è disconosciuto il diritto all'aborto contenuto nella Costituzione, era riconsiderato implicito, a un certo punto si è detto no, non esiste questo diritto, e gli stati hanno potuto legiferare come volevano, e metà degli stati ha vietato l'aborto. Mi sono chiesto, ma se succedesse anche in Italia una cosa del genere, cosa che non si può escludere perché i venti stanno andando in certe direzioni, se succedesse in Italia con un popolo come quello italiano, con le dinamiche sociali italiane, dove si andrebbe a parare? E in un secondo mi è venuta proprio voglia di scriverlo, per andare a vedere, come ti dicevo prima, da quelle premesse dove si poteva arrivare. E ha un questo sottotitolo, romanzo profetico, un po' per definire che si tratta di finzione, dall'altra parte che si tratta anche di una profezia. La profezia è qualcosa di terribile, per qualcosa di già determinato, e come ci insegnavano i greci è difficile lottare contro le profezie, come ha fatto Edipo. Ti trovi a un certo punto a scappare da qualcosa e a ritrovarti esattamente causa di quello da cui scappavi. Da un lato io spero che possa rimanere solo romanzo, dall'altro temo che possa diventare profezia.
Grazie a Federico Baccomo, ora in libreria con Le sorelle di Lisistrata, pubblicato da Mondadori nella collana Strade Blu. Grazie.
Grazie mille.
Ed è tutto per questa puntata, che vi ricordo trovate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Siamo presenti anche sui social, su Facebook, la pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri - Radio 24, e su Instagram come Cacciatore di Libri, ma mi raccomando, senza l'articolo il. Grazie in regia Gianmarco Ferronato, da Alessandra Tedesco, una buona lettura a tutti.